Nostro Padre Celeste, ora preghiamo che Tu riceva gloria dal nostro riunirci insieme. Ti ringraziamo per l'opportunità. Benedici la Tua parola mentre viene pronunciata ogni sera. Benedici il Tuo popolo mentre la ascolta. E possa il grande Spirito Santo fare presa sulla parola che cade nel cuore e far sì che manifesti se stessa affinché letteralmente centinaia di persone in tutto il paese qui possano essere salvate. Centinaia di loro stanno soffrendo, giacciono nelle ombre della morte. Possano veder sorgere una grande luce e possano essere guariti e il Tuo grande nome onorato. Ecco perché siamo qui, Signore. Non è per onorare noi stessi, ma per onorare Gesù Cristo fra noi, perché lo chiediamo nel Suo nome. Amen. Ora, mentre prendete la vostra Bibbia solo per alcuni momenti, e ogni sera ora parlerò per circa 20 o 30 minuti, l'ho fatto nelle ultime settimane, e parlerò solo per pochi minuti, e poi chiameremo la fila di preghiera, pregheremo per i malati, o in qualsiasi modo lo Spirito Santo guiderà. E quanti vorranno voi che stasera siete venuti per la prima volta, e tutti voi insieme, pregherete per la riunione, lo farete? Non siamo qui. Siamo qui perché cerchiamo d'essere d'aiuto. Fratelli, credo se il Signore ci aiuta, avremo una grande riunione per onorare il nostro Signore Salvatore. Crediamo che Egli sta venendo immediatamente. Se Egli non è qui stasera, lo aspetterò al mattino. Se Egli non è qui domani sera, sarò qui se piace al Signore. E poi se Egli non sarà qui, lo aspetterò domani sera. E allora se Egli non è qui, lo aspetterò la sera dopo. Voglio farlo, l'ho aspettato per 33 anni ora, gran parte della mia vita, e non sono scoraggiato. Sto osservando giorno dopo giorno e ora dopo ora che Lui appaia. Ora, mentre giriamo nella Bibbia, nel libro di San Luca, il 24esimo capitolo, iniziando con il 13esimo versetto, alziamoci in piedi in onore della parola mentre leggiamo. San Luca 24, iniziando con il 13esimo versetto. Ora, se alcuni di voi hanno le proprie Bibbie, ad alcuni piace tenere il testo del ministro da dove parla, ed ora voglio che ascoltiate attentamente. Leggete con me, se potete, in silenzio, mentre leggiamo. Ora ecco, due di loro lo stesso giorno andavano in un villaggio il cui nome era Emmaus, distante da Gerusalemme circa 60 stadi. Ed essi camminavano fra loro di tutte queste cose che erano avvenute. Vi chiedo scusa. Ed essi ragionavano fra loro di tutte queste cose che erano avvenute. Ed avvenne che, mentre ragionavano e discorrevano insieme, Gesù si accostò e si mise a camminare con loro. Ora gli occhi loro erano ritenuti per non conoscerlo. Ed egli disse loro: quali sono questi ragionamenti che voi tenete fra voi camminando, e perché siete mesti? E l'uno, il cui nome era Cleopa, rispondendo gli disse: tu solo fra i forestieri dimorando in Gerusalemme non sai le cose che in essa sono avvenute in questi giorni? Ed egli disse loro: quali? Ed essi gli dissero: il fatto di Gesù Nazareno, il quale era un uomo profeta, potente in opere e in parole davanti a Dio e davanti a tutto il popolo. Ora, i principali, i sacerdoti ed i magistrati l'hanno dato per essere giudicato a morte e l'hanno crocifisso. Or noi speravamo che egli fosse colui che avesse a riscattare Israele. Ma oltre tutto ciò, benché siano tre giorni che queste cose sono avvenute, certe donne d'infra noi ci hanno fatti stupire, perciò che, essendo andata la mattina a buon'ora al sepolcro e non avendo trovato il corpo d'esso, son venute dicendo d'aver veduta una visione d'angeli, i quali dicono che egli vive. Ed alcuni dei nostri sono andati al sepolcro ed hanno trovato così, come le donne avevano detto, ma non hanno veduto Gesù. Allora disse, allora egli disse loro, o insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. Non conveniva egli che il Cristo sofferisse queste cose e così entrasse nella sua gloria? E cominciando da Mosè e seguendo per tutti i profeti, dichiarò loro tutte le scritture e le cose che erano di lui. Ed essendo giunti al villaggio ove andavano, ed egli fece vista d'andar più lungi, ma essi gli fecero forza dicendo, rimani con noi, perciò che si fa sera e il giorno è già declinato. Egli adunque entrò per rimaner con loro. Quando egli si fu messo a tavola con loro, prese il pane e fece la benedizione, e rottolo lo distribuì loro. E gli occhi loro furono aperti e lo riconobbero, ma egli sparì da loro. Ed essi dissero l'un l'altro, non ardeva il cuor nostro in noi mentre egli ci parlava per la via e mentre ci apriva la scrittura? E in quella stessa ora si levarono e ritornarono in Gerusalemme e trovarono raunati gli undici e quelli che erano con loro, i quali dicevano, il Signore è veramente risuscitato ed è apparito a Simone. Ed essi ancora raccontarono le cose avvenute loro per la via e come egli era stato riconosciuto da loro nel rompere il pane. Chiniamo i capi. Signore Gesù, preghiamo che ti faccia conoscere a noi in modo simile stasera, mentre ti aspettiamo. Preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Per un argomento da questo vorrei prendere queste parole. Quando gli occhi loro furono aperti, lo riconobbero. Ora parliamo certamente della risurrezione che viene creduta fra tutti i credenti cristiani oggi. È la speranza della Chiesa. Se Cristo non è risorto, allora siamo perduti. E il cristianesimo si basa sulla risurrezione. Ora, non nel rimpiazzare. Risurrezione. Per esempio, questa chiave di motel qui, se la faccio cadere a terra e dico, ebbene, mi è caduta, io ne metterò un'altra uguale qui. Quello non è risurrezione, quello è rimpiazzare. Vedete, risurrezione è riportare la stessa cosa che è caduta. E Dio l'ha risorto il terzo giorno e lo crediamo con tutto il cuore e crediamo alla storia della Bibbia. E notate, questo primo mattino di Pasqua, Gesù era vivente fra loro dai morti. Che cosa meravigliosa! Come sono felice stasera di puntualizzarlo con un Amen, poiché credo che egli è ancora vivente fra noi. Al principio del glorioso Vangelo di Cristo, credo che egli è ancora vivente. Credo che quello è stato un sì, quello era il principio della risurrezione anche della vita dell'uomo. L'uomo ha sempre temuto la morte, non aveva la certezza di tornare mai di nuovo dopo essere morto, ma vederlo morire al Calvario, poi essere risorto e trovarsi con loro, camminare fra loro in questo giorno glorioso. Dopo i dolori e le tristezze e così via che avevano attraversato e quelle ore oscure del vederlo crocifisso e gli sputi addosso e deriso e tutto quello che attraversò in quei 3 anni e mezzo e quelle ore conclusive di oscurità lo resero, quei farisei lo odiavano comunque e gioivano perché pensavano di averlo concluso ed ecco che gli appare fra loro. Mai, che giorno! Io non vi piacerebbe fare un viaggio con Cleope e loro sulla strada verso Emmaus? Mi sarebbe piaciuto camminare con loro. Ed è possibile! Sono felice di vivere oggi, di poter fare ancora la stessa cosa, camminare con lui oggi, proprio come fecero allora. Il pensiero di ciò era come quel Gesù fosse risorto dai morti. Ma la parte triste di ciò fu alcuni di coloro che lo amavano non lo sapevano. Ed è certamente un'immagine di oggi. Ci sono molte persone che lo amano, che non comprendono ancora che egli è vivente. Loro è una specie di storia che hanno imparato in qualche scuola. È qualche libro di teologia, qualche etica, codice etico che hanno studiato da qualche parte e Gesù è una figura storica per loro. E tuttavia nella storia lo amano e non comprendono che egli è vivente con noi, cammina proprio con noi, proprio come ha sempre fatto. Egli è qui, proprio come è sempre stato. Ora, loro, il motivo loro per cui non lo credevano è perché la risurrezione era troppo insolita. Vedete, c'era, quello non era avvenuto prima, quindi era una cosa insolita che loro credessero qualcosa di simile. E nell'insolito è dove Dio si trova, vedete? La nascita di Cristo fu insolita. Una vergine concepirà. Dio è sempre insolito e gli compie la cosa insolita, ma è sempre secondo la sua parola. Egli non fa mai nulla al di fuori della sua parola, così insolito, perché egli prima lo promette e poi manda qualcuno per manifestare quella parola, per renderla reale per le persone. Quando voi pentecostali all'inizio avete ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, quella era una cosa insolita, ma non di meno Dio l'aveva promesso. Lo verserò negli ultimi giorni ed esso fu qui. Quindi non importa quanto fosse insolito, era una promessa di Dio che doveva essere resa manifesta perché Dio l'aveva promesso. Ora la risurrezione era insolita a molti dei suoi, la gente che lo amava. Tuttavia era una parola promessa, ma troppo insolita da credere. La guarigione divina oggi è così insolita per le persone che non vogliono crederla. E tuttavia è la parola promessa. Questa cosa che vediamo avvenire oggi è una promessa di Dio, ma è tanto insolita per la mente che non l'ha mai pensata in quel modo. Ed ecco com'era la risurrezione per molte persone che lo amavano. C'erano persone che lo onoravano e credevano che fosse un profeta di Dio e credevano che egli era il figlio di Dio e così via. Ma ancora loro la risurrezione era troppo perché la credessero. Era troppo fenomenale. E prendete qualcosa che è davvero del tutto nel fenomenale, in quel modo, controllatelo sempre con la parola. E se la parola l'ha promesso, allora è proprio Dio che sorge di nuovo sulla scena. Ed ecco com'è ogni promessa. Ed ecco come avrebbero dovuto vederlo allora. Perché Dio aveva promesso che lo avrebbe risorto il terzo giorno. Davide disse, non lascerò la sua anima all'inferno, né permetterò che il mio santo veda la corruzione. Gesù disse, distruggete questo corpo e io lo risorgerò in tre giorni. Vedete, era una promessa ed era fenomenale, molto insolito, e molti che lo amavano non potevano comprenderlo, perché era sconcertante per il mondo intero che un uomo che era stato crocifisso e una spada gli aveva passato il cuore, o una lancia, ogni goccia di sangue nel suo corpo se n'era andata sulla croce, e lo avevano preso e l'avevano suggellato in una tomba e rotolata sopra una pietra, serviva una centuria per manovrarla e poi suggellarla con un sigillo romano e poi per dire un angelo è sceso e ha rotto il sigillo e ha rotolato via la pietra ed eccolo qui vivente fra noi. Era una cosa piuttosto strana e oggi è lo stesso genere di fenomeno. Quando la gente pensa che egli è morto, quello ha posto fine alla cosa 1900 anni fa ed eccolo qui oggi dopo 1900 anni ancora fra noi, proprio come lo era allora, tanto reale quanto lo era allora, facendo le stesse cose che faceva allora. Va oltre il fenomeno, la gente non può comprenderlo, va oltre il loro ragionamento. Certamente chi può ragionare Dio? Nessuno può ragionare Dio, nessuno può interpretare Dio. Dio è l'interprete di se stesso. Dio parla la parola ed essi dicono ebbene, hai l'interpretazione sbagliata. Dio lo fa venire, quella è l'interpretazione. Non serve che qualcuno lo interpreti. Ho appena parlato su quello, una città qui sotto. Dio disse, disse, sia la luce, e la luce fu. Non serve alcuna interpretazione, la luce fu. Dio disse, una vergine concepirà, lo fece, quello pose fine alla cosa. Così quando egli dice qualcosa, poi egli è l'interprete di se stesso. Non gli serve la nostra interpretazione di ciò. La Bibbia disse che la scrittura non è di privata interpretazione, è Dio stesso che compie l'interpretazione di essa. Notate, molti non lo videro perché non avevano investigato le scritture, non avevano ascoltato ciò che egli aveva detto. Molti oggi non hanno ascoltato il messaggio, non hanno ascoltato la scrittura e ciò che Cristo aveva promesso in questi ultimi giorni. Ecco il motivo per cui le persone sono nella condizione in cui sono oggi e le chiese sono tutte impantanate fra di loro. Non hanno notato ciò che la scrittura ha detto per questo giorno, non hanno notato che queste cose dovevano essere fatte, è solo l'adempimento della scrittura. Molte persone lo amano, molte persone gli credono, ma non di meno è troppo fenomenale, non possono comprenderlo. Quando parlate di lui nell'essere proprio lo stesso come era ieri, facendo le stesse cose, affermano di crederlo, ma quando avviene, allora non lo comprendono, loro proprio non lo possono credere. Notate, stavano parlando di lui quando apparve. Ora, quella è una buona cosa. Notiamo qui nella scrittura, essa disse, e mentre parlavano di lui, mentre parlavano di queste cose, proseguendo parlando di lui, tristi, quando scoprirono che egli apparve. E quando egli apparve loro mentre andavano avanti ragionando di lui. Ecco quando egli appare sempre, e quando parliamo di lui, sempre, lungo la scrittura, e quando la gente parla di Dio. Ecco quando egli appariva. Ora siamo troppo occupati con altre cose. Penso sia il motivo per cui molte persone che lo amano mancano di vederlo. Siamo così occupati con i nostri credi e denominazioni e gli affari delle chiese e le appartenenze e a prendere più membri e altro. Siamo troppo occupati per parlare di lui. Egli è la parola. Siamo troppo interessati in ciò che il dice, qualche credo, qualche libro di testo, qualcos'altro. Quanti membri possiamo portare dentro votandoli? Dovremmo prendere questo, quello, l'altro, ma dovremmo continuamente dare a noi stessi alla parola di Dio e alla preghiera, studiare la parola, ma siamo troppo interessati in qualcos'altro. Queste persone erano tristi, stavano parlando, era avvenuta una grande cosa, egli era stato portato via, ma stavano parlando di lui, ed ecco egli apparve, e quando apparve, egli era uno straniero per loro. Non lo comprendevano. Prima troviamo che egli stava mentre camminavano per strada verso la piccola città Emmaus, laggiù, solo alcune miglia o due, una giornata di cammino di sabato o qualcosa così. All'inizio egli rivelò a loro la scrittura promessa su se stesso per quel giorno. Ora notate, quando Gesù viene sulla scena, se vogliamo vederlo e parlare a lui dopo la sua risurrezione, come fecero loro, come loro lo videro, la prima cosa che fece a loro fu rivelar loro se stesso tramite la scrittura. Amen. Per renderlo cosa? Erano ebrei, credevano alla parola e loro, egli rivelò se stesso, rivelò la parola scritta di se stesso, ciò che doveva fare per quell'epoca. Amen. Ogni Dio in Genesi e poi prima della fondazione del mondo, egli lo assegnò e lo espresse e disse cosa sarebbe avvenuto dall'inizio inizio fino alla fine. Le chiese lo rendono sempre tutto pieno di dubbi ed escono e l'uomo deve introdurre ciò che crede in merito a ciò e questo dice, bene, credo in modo un po' diverso da quello e fa di sé qualcosa e costui deve fare qualcosa. Ognuno deve avere una torre, città o qualcosa che deve costruire. Cerca sempre di aggiungere qualcosa o fare qualcosa e dire che noi abbiamo fatto questo. Oh, ecco come venite confusi. Toglietevi dal quadro, lasciate che lo faccia Dio, vedete? Qui c'è la sua parola, ciò che egli disse avrebbe fatto. Ogni epoca egli manda là un profeta con l'unzione. La parola del Signore viene sempre al profeta per rivendicarla nell'epoca. Giovanni Battista venne sulla scena. Egli era il profeta per quel tempo. Egli era la luce dell'epoca, perché il profeta Malachia aveva parlato del suo arrivo. Manderò il mio messaggero davanti al mio volto. Isaia, 712 anni prima di quello, disse: una voce di uno che grida nel deserto. Ecco io cosa avrebbe fatto negli ultimi giorni. Appianate il sentiero nel deserto. E tutte queste cose furono profetizzate di lui. Quando venne sulla scena, egli era il profeta per manifestare quella promessa. Gesù è la parola, e la parola viene sempre al profeta. E ricordate quando questo profeta profetizzava: appianate il sentiero. E poi, quando la parola era sulla terra, la parola uscì proprio nell'acqua e venne al profeta. Amen. Quanto perfetto! La parola viene al profeta, ed egli era la parola, perché al principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi, e noi l'abbiamo contemplata. Non sorprende che disse: sta a noi di adempiere ogni giustizia. La parola venne al profeta nell'acqua per adempiere ogni giustizia. E scopriamo che poi egli rivelò se stesso a Cleopa e il suo amico. Non si conosce il nome dell'altro tizio, ma era Cleopa, lo sappiamo, ed egli rivelò se stesso a loro tramite la scrittura. Notate come egli parlò. Notate, loro lo chiamarono un profeta. Non sai queste cose? Gesù di Nazareth, un profeta a cui Dio si era manifestato, vedete? La qualcosa davanti a tutte le persone e così via, egli era chiamato un profeta. Allora, se avessero riconosciuto colui di cui stavano parlando, essendo un profeta, sembrava che avessero dovuto vedere proprio in quel momento quello stesso profeta raccogliere di nuovo la parola e iniziare a rivelarla. Poiché egli era la parola e rivelava se stesso oralmente la parola che era scritta di lui, e iniziò e partì da Mosè e spiegò loro tutto quello che i profeti avevano detto di lui. Oh mai, come egli lo fece conoscere per quell'epoca, stolti, tardi di cuore, sapendo che Mosè e tutti i profeti dissero che Cristo doveva soffrire ed entrare nella sua gloria. Vedete, e per quell'epoca, ecco cosa doveva venire. Non sapete che egli doveva farlo? Vedete, rivelando la parola scritta di lui. Ecco come Cristo lo fa sempre. Dio non cambia mai il suo programma. Il modo in cui lo compie la prima volta, ecco come lo compie ogni volta. Egli ha preso una decisione nel giardino dell'Eden, quando l'uomo era perduto, di salvarlo tramite il sangue versato. Quello è l'unico luogo in cui mai incontrerebbe un uomo. Quello è l'unico luogo in cui ha mai incontrato un uomo da allora. È sotto il sangue versato. Abbiamo cercato di istruirli, abbiamo costruito torri, abbiamo costruito città, abbiamo costruito tutto il resto cercando di riunire le persone. Abbiamo cercato di prendere l'istruzione e raccoglierli insieme. Cerchiamo di prendere la forza militare e raccoglierli insieme. Abbiamo provato le denominazioni per raccoglierli insieme. È tutto fallito. Dio ha un luogo ed è sotto il sangue. Quello è l'unico modo. Sotto il sangue egli incontrerà l'uomo e sono fratelli nati dal sangue. Spero di non assordarvi nella platea con questo, ma risuona come se ci fosse un rimbombo. Se c'è, riuscite a sentirmi bene? Se riuscite, alzate le mani. Bene, ora, quindi, solo in modo che sappia che state ricevendo questo, dovete riceverlo. Ora notate, quando egli parlò, loro mancarono ancora di riconoscerlo tramite la parola scritta. Pensateci, quando egli venne e rivelò se stesso tramite la parola a loro, e ancora mancarono di vederlo. Se quella non è un'immagine di oggi, non so cosa sia. Mancano ancora quando la scrittura dice queste cose. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, verserò del mio spirito sopra ogni carne. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. Sulle mie ancelle e serve verserò del mio spirito in quel giorno. Mostrerò meraviglie su nei cieli e fuoco e fumo e così via. Non lo vedono ancora. Gesù disse: come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Mangerebbero, berrebbero, si sposerebbero, darebbero in matrimonio. Come fu ai giorni di Lot, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Tutte queste cose di cui hanno parlato e la parola predicata dal palco, e ancora molti che lo amano non lo vedono, brancolano ancora nelle tenebre, mancano ancora di riconoscerlo tramite la parola scritta. Fanno seminare, si allontanano e la fraintendono ed ogni cosa e la riportano e non sanno cosa mai al mondo credere. Uno dice che in questo modo e uno dice che in quel modo. Quindi solo la parola scritta. Gesù non disse loro di andare in tutto il mondo e di insegnare. Egli disse: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Molta differenza cercare di insegnare qualcosa e predicare qualcosa. Predicare e rendere manifesto dovrebbe farlo, dimostrare la potenza dello Spirito Santo. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Serve lo Spirito Santo per manifestare quella parola. Se è la verità, parola, Dio la manifesterà. Se non è la verità, Dio non avrà niente a che fare con ciò, perché Dio non si legherà con bugie. Lo sapete, perché Egli è Dio. Ora, lo stesso ora, affermavano di aver creduto ed erano Suoi discepoli. Lo amavano, lo credevano ed Egli stava proprio là con loro, interpretando la parola, chi Egli era. E ancora non lo sapevano. Pensateci soltanto, non lo sapevano e Lui stesso era là, scritto nella scrittura, e torna indietro e prende la scrittura che era stata scritta da centinaia di anni in merito a Lui e dicendo come Egli doveva agire e tutte queste cose simili e andando in giro a dire: ma dai, beh, che sorpresa! È lui che parla, e ancora non lo riconobbero. Che immagine di questo giorno! Lo stesso ora affermano di credere che Egli era risorto dai morti, ma quando Egli appare per mostrare se stesso, ancora non lo credono. Vedete? Tuttavia affermano di crederlo. Oh sì, crediamo che Egli è risorto il terzo giorno. Lasciate che Egli faccia qualcosa per mostrare che è risorto il terzo giorno? Oh, non credo in quello. Vedete? Eccovi, la stessa cosa. Notate, gli disse: stolti e tardi di cuore a comprendere la scrittura promessa per quest'epoca. Stolti, dissero: oh, Egli è morto, l'hanno crocifisso, abbiamo compreso che Egli è risorto di nuovo, ma oh mai, quella è proprio una storia misteriosa che qualcuno ha detto, non ne sappiamo niente. Oh, vi dico, è la cosa più miserabile. E gli disse: voi stolti e tardi di cuore a comprendere ciò che la scrittura ha detto per quest'epoca. Amen. Eccovi, vorrei poterlo far squillare al concilio ecumenico. Sì, Signore, tardi di cuore, sapendo che la scrittura dice queste cose, non lo comprendono ancora. Eccovi, egli disse: stolti e tardi di cuore a comprendere la scrittura che è stata profetizzata per quel giorno e proprio esattamente come sarebbe avvenuto. Ed ecco che è avvenuto. Cristo entrò nella sua gloria, prima soffrendo essendo morto, ed è morto e risorto di nuovo il terzo giorno. Non fu, ecco come la scrittura disse che egli doveva farlo, risorgere il terzo giorno. Egli disse: questo è il terzo giorno da quando è avvenuto. Disse: ebbene, è quello che sto cercando di dirvi, e ancora non lo compresero. Allora egli disse: siete stolti e tardi di cuore a comprendere tutto ciò che i profeti hanno detto e la scrittura detta di questo giorno. Ed ecco l'avvenuto proprio davanti a voi e non lo riconoscete. Dissero: ebbene, cosa ne sai? Vedete? I loro occhi erano accecati. Dite: potrebbe essere cieco in questo giorno? Sì, Signore. E tanto cieco in questo giorno quanto lo era allora. Giusto. Non disse la Bibbia: sarebbero stati temerari, gonfi, amatori della voluttà anziché di Dio, mancatori di fede, calunniatori, incontinenti e senza amore verso i buoni, avendo una parvenza di pietà, ma rinnegherebbero la potenza d'essa, la potenza della risurrezione e la manifestazione del Figlio di Dio. La Bibbia disse che sarebbe venuto, quindi deve avvenire. Proprio come disse Isaia, parlò e disse, avete occhi non vedete e orecchie non potete sentire. Lo stesso Dio pronunciò la stessa scrittura. Allora notiamo Paolo, la grande rivelazione che aveva di Gesù Cristo. Chi egli era così grande da sapere. Ebbene, Dio lo pose nella Bibbia. Ecco quanto era grande. Ecco perché gli fu data una spina nella carne, per mantenerlo umile in modo che non si ingrandisse ed esaltasse. Dio lo mantenne umile e piccolo, così da poterlo usare in diverse parti del paese, fare per lui ciò che lui voleva, perché aveva la rivelazione di Gesù Cristo, chi egli era. Allora, notate, ecco la cosa da fare. La cosa seguente che scopriamo, lo invitarono ad entrare. Andò in un piccolo locale, la piccola locanda dove avrebbero soggiornato. Era verso sera e dissero, oh, vieni e dimora con noi. Fece come cenno di passare oltre. Oh, l'ho pensato molte volte. Egli aspetta soltanto che lo invitiate. Egli fece come cenno di andare oltre. Potrebbe fare cenno come se passasse oltre a te, sorella, nella sedia a rotelle. O te, signore, nella lettiga, o te, là fuori con un problema cardiaco, che non puoi vivere se non poco ancora. Queste persone forse sono storpie, potrebbero avere una vita normale, ma qualcuno là fuori con un problema cardiaco potrebbe morire prima del mattino, potrebbe morire prima di domani, e gli potrebbe fare cenno come se andasse oltre te, ma egli aspetta soltanto che lo inviti ad entrare. Vedi? Potresti pensare bene, egli ha guarito il tal dei tali l'altro giorno. Egli, il mese scorso, lo so, 2 anni fa, ho visto. Sì, egli potrebbe fingere come se andasse oltre a te. Ma egli sta solo aspettando che tu lo inviti. Egli fa come se stesse per andare oltre. Ciò che egli era allora, egli lo è oggi. Ciò che fa allora, egli lo fa oggi. Ha detto così. Nota, devi fare la stessa cosa. Devi invitarlo ad entrare. È stato allora, è solo allora che egli poté rivelare se stesso. Egli non poteva farlo predicando loro la parola. Passava sopra la loro testa. Egli, proseguendo nel cammino là, diceva, ebbene, dovreste aver riconosciuto là, stolti, tardi di cuore. La Bibbia ha detto queste cose, che Cristo deve fare queste cose e così via. Continuando a camminare là, ebbene, sembra che avessero dovuto vedere chi fosse. Egli non venne fuori e disse loro, io sono egli. Trovate un tizio che fa così, allora sapeste che non c'è niente in lui per cominciare. Ma egli lascia che lo Spirito Santo lo riveli. Egli ci ha parlato, ha detto al fariseo, disse, investiga le scritture, in esse pensi di avere vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me. Esse ti dicono chi io sono. Dovrebbero saperlo, così dovrebbero sapere oggi. Non è un gran mucchio di baccano, un litigio, comportarsi male, o molto rumore. È Gesù Cristo manifestato fra il suo popolo, giusto? La scrittura dice così. Notate ora, e quello lo rende vero quando Dio dice così. Ora troviamo l'unico modo in cui egli può rivelarlo e venire in voi. Egli è, egli può, egli è la parola, e la parola in voi. Allora lo Spirito Santo rivela Cristo tramite la parola dopo che egli entra in voi. Egli è in voi, dovete prendere la sua parola. Dite bene, la mia chiesa non lo crede. Bene, non entrerete mai, vedete? Quando rifiutate la parola, rifiutate lui. Ebbene, la mia chiesa crede nel compierlo in questo modo. Ma la Bibbia dice di farlo in questo modo. Questo è il modo. Prendetelo come sta scritto là. Non ciò che qualcun altro ha aggiunto ad essa, ma ciò che Dio ha detto in merito. E allora egli potrebbe rivelarla a voi, ma egli deve prima entrare in voi. Allora, e solo allora, egli può rivelarlo. Non restate a guardarla e cercare di capirla, come dissero i farisei. Rimasero a guardarlo là, dissero, quest'uomo è Belzebù. Non potevano comprenderlo, dovevano chiamarlo con un nome. Dissero, quest'uomo compie questo per lo spirito del diavolo. Egli è un Belzebù, un chiromante. Ebbene, non abbiate niente a che fare con questo tizio. È nato nel peccato. Egli non ha le nostre carte di associazione. Egli non appartiene a noi. E, oh mai loro, non sappiamo neanche dove è andata a scuola. Non ha istruzione. Perché, ebbene, da dove è venuto quest'uomo? Ora egli dice, il figlio dell'uomo che scenderà è disceso. Egli è nato proprio qui. Egli è folle. Se non mangiate la carne del figlio dell'uomo, non bevete il suo sangue. Egli è un cannibale. Ed egli lo fece proprio per far di loro quelle cose. Dovevano farlo. E così è lo Spirito Santo oggi che mette in luce la sua parola nella manifestazione affinché gli uomini possano condannarla, affinché Dio possa porre il suo giudizio sulla terra, come ha promesso che avrebbe fatto. Egli indurì il cuore di Faraone. Alleluia! Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli non cambia. Egli è Dio. I suoi sistemi di fare le cose mostra a se stesso potente con la sua parola per manifestarla. Egli non deve dirvi tutto in merito a ciò. Non dovete capirlo. Non potete capire Dio. Dovete accettarlo. Solo invitatelo e guardate cosa avviene. Ora notiamo ancora come egli si fece conoscere da loro dopo essere entrato. Come lo fece? Aprì i loro occhi per chi egli era. Quando entrò in loro, allora aprì i loro occhi, vedete. Ora, quando la parola entra in voi, quando accettate la parola di Dio ed essa entra in voi, allora la promessa di quella promessa che avete accettato si manifesta. E allora sapete chi è. Tramite cosa lo fece? Come si fece riconoscere da loro? Perché egli fece le stesse cose che aveva fatto prima della sua crocifissione. Allora seppero che quello era lui perché era risorto dai morti. Tutto il predicare, tutto l'insegnare e tutte le altre cose che aveva fatto erano venute meno. Ma quando egli rivelò se stesso, facendo la stessa cosa che fece prima della sua crocifissione, sapevano che era lui. Aprì i loro occhi. Fratello, sorella, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli non cambia. Proprio come fece con la donna al pozzo, vedete? Egli non cambia mai il suo programma. Ora questa piccola donna al pozzo, lei conosceva la promessa della scrittura per quel giorno. Notate quando egli venne dalla piccola donna al pozzo. Egli disse, ah sì, car. Egli disse, donna, portami da bere. Lei disse, ebbene, non è usanza che voi giudei chiediate una cosa simile a noi samaritani. Egli disse, ma se sapessi a chi stessi parlando, chiederesti a me da bere. Ebbene, allora pensò, un saputello, quindi gli farò delle domande per un po'. Lei disse, iniziò a fargli domande e gli disse direttamente, vai a prendere tuo marito e vieni qui. Lei disse, non ho marito. Disse, è così, ne hai avuti cinque e quello con cui vivi ora non è tuo marito. Osservate velocemente cosa fece ciò. Penetrò, velocemente lei seppe qualcosa. Disse, Signore, vedo che sei un profeta. Amen. Vedete, c'era un seme posto là che venne alla vita. C'era un interruttore che aveva acceso la luce. Per quei farisei erano tenebre, tanto per cominciare. Nessun interruttore, nessuna batteria, nient'altro. Ma a quest'uomo, questa donna, piccola prostituta, lei disse, Signore, perché lei aspettava la manifestazione della parola. Per 400 anni sin da Malachia non avevano avuto profeti ed ecco un uomo che manifestò ad essere un profeta. Velocemente lei seppe che c'era qualcosa. Disse, Signore, vedo che tu sei un profeta. Lei disse, sappiamo che quando viene il Messia quello sarà ciò che compie. Egli disse, io che ti parlo, son d'esso. Ora egli può rivelare se stesso. Lei lo ha già ricevuto e ora è all'interno, vedete? Egli può farsi riconoscere. Ecco come egli si fece riconoscere al mondo, alla donna. Perché? Lei credeva alla parola promessa e quando vide la parola promessa manifestata. Ora sappiamo in Deuteronomio, il 18 capitolo, il 15 versetto, Mosè disse, il Signore vostro Dio susciterà un profeta come me. E lei sapeva che quel Messia sarebbe stato un profeta. E l'ultimo profeta era morto molti, molti anni prima di quello. Non c'erano stati i profeti ed eccone uno. Cos'era? Era la cosa seguente in arrivo. Quella era la parola. Cosa fece? Egli lo rivelò a lei dicendole, rivelandole che egli era quel profeta, rivelandole ciò che aveva fatto. Oh my, quello pose fine alla cosa. Lei lasciò il secchio d'acqua e corse nella città e disse: venite, vedete un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto. Non è questo lo stesso Messia? Fermarla? Ebbene, non si poteva fare. Era come cercare di spegnere un incendio in un giorno ventoso e una casa asciutta in fiamme. Sì, signore, bruciava e ardeva. Dio aveva colpito qualcosa al centro. Lei vide qualcosa. Lei sapeva che era la verità. La parola era stata resa manifesta davanti a lei. Proprio esattamente come fu in seguito per i discepoli, vedete? Quando egli cercava di mostrare loro la parola e poi manifestò la parola. E qui lei conosceva la parola e quando la vide manifestata, ciò lo compì. Un giorno un uomo chiamato Andrea aveva osservato Giovanni, l'aveva ascoltato parlare di un Messia in arrivo. Pietro era suo fratello, non era interessato. Avevano avuto un padre devoto che gli aveva insegnato: ora, figlio, abbiamo confidato in Dio per tutto ciò che ci serve. I giorni in cui non potevamo pagare i conti, abbiamo pregato: Dio, dacci una buona pesca oggi. Uscivamo e Dio ci dava di prendere i pesci. E quando prendevamo il pesce, cosa facevamo? Venivamo e lodavamo Dio per ciò e vendavamo i nostri pesci. Abbiamo confidato in Dio. Ora sono un uomo vecchio, probabilmente non vedrò il futuro Messia. Ma guarda, prima che gli venga ci sarà molta falsa manifestazione. E la Bibbia disse che ci fu. Falsi cristi sorsero. È vero. Cosa stava facendo? Cercare di spegnere la luce di quello vero in arrivo. Vedete? Abbiamo avuto molti culti, clan, ed è sorto tutto il resto, e vi portano in Canada e vi mettono da qualche parte in un rifugio, da qualche altra parte, e ne guida un gruppo in questa direzione e quella direzione proprio. Si ripete di nuovo. Cosa cerca di fare? Cosa cerca di fare? Sta cercando di occludere la luce della verità. Ora notiamo, poi un giorno Pietro uscì sulle rive per pescare e lavare le sue reti e Gesù scese. E la prima cosa che sappiamo è che appena egli arrivò in vista di dove era Pietro, egli era ben informato su ciò che doveva fare il Messia. Il suo vecchio padre gli disse: ora Simone, la scrittura parla. Sei un giudeo. Il Signore ci ha detto: se c'è uno fra noi che è spirituale o un profeta, io e il Signore gli parlerò. E se egli, ciò che dice è la verità manifesta, e ciò che egli dice avviene continuamente, allora sapete che egli ha la rivelazione divina della scrittura. Ora riconoscerai il Messia quando lo vedrai. Così si avvicinò proprio davanti a Gesù un giorno. Egli pensò: andrò a vedere di cosa stava parlando Andrea. E appena arrivò da lui, egli disse: il tuo nome è Simone e sei il figlio di Giona. Quello pose fine alla cosa. Quello lo concluse perché gli fu insegnata riguardo che egli sarebbe stato un profeta. Lo sapeva. C'era un altro piccolo studioso che aveva insegnato. Quando Filippo si trovava là osservando avvenire quelle cose, egli fece il giro del monte molto velocemente e prese un altro uomo chiamato Natanele, che era stato uno studioso della Bibbia. Uno studioso. Avevano studiato le scritture perché sapevano che il tempo era vicino. Aspettavano che egli venisse. Ecco a chi egli viene: a coloro che lo aspettano. E oggi troviamo egli non verrà da coloro che non lo aspettano. Non c'è una cosa simile alla guarigione divina per coloro che non la credono. Non c'è tale cosa come il battesimo dello Spirito Santo per coloro che non lo credono. È solo per coloro che lo credono. È così, ecco tutto. Quindi allora scopriamo coloro che bramano conoscere la verità. Dio è obbligato a rivelare la verità. Egli pronuncia la sua parola, allora viene e la adempie, dà la sua propria interpretazione. Ora scopriamo appena quella piccola donna. Lei disse, lei non poteva comprendere come quest'uomo facesse il furbo con lei. Lei disse, in merito al darle da bere, lei disse, o portagli da bere, e cercando di fare il furbo. E all'improvviso, sapete bene, lei iniziò a parlargli e arrivò a scoprire, disse, sappiamo che verrà il Messia e quando verrà egli ci dirà queste cose. Egli disse, io son desso che ti parla. Allora i suoi occhi si aprirono. I suoi occhi si aprirono tramite cosa? La promessa della scrittura. I suoi occhi furono aperti dalla promessa della scrittura. Pietro sapeva che suo padre gli aveva detto che il Messia sarebbe stato un profeta. Ed ecco Giovanni aveva detto, o Andrea, gli aveva parlato di un profeta. Giovanni era laggiù a profetizzare e così via, dicendo che qualcosa sarebbe avvenuto. Così un giorno lui scese dopo che venne Gesù. Quando venne nella sua presenza, egli disse, tu sei Simone, sei il figlio di Giona. Cos'era? I suoi occhi furono aperti. Lo riconobbe. Filippo e Natanaele avevano studiato la scrittura in merito alla sua venuta. Egli venne e disse, vieni, vedi che ho trovato Gesù di Nazareth, il figlio di Giuseppe. Oh, disse, niente di buono può venire da Nazareth. Disse, vieni, vedi. E fecero il giro del monte. Senza dubbio hanno enumerato molte cose che Gesù aveva fatto. Ciò che aveva detto a Simone. Ciò che aveva fatto. Queste cose che aveva fatto. Appena Filippo si avvicinò nella sua presenza con Natanele, Gesù guardò Natanele e disse, ecco un israelite in cui non c'è frode alcuna. E gli disse, Rabbi, quando mi hai conosciuto? E gli disse, prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto l'albero, io t'ho veduto. I suoi occhi si aprirono. E gli disse, tu sei il figlio di Dio. Tu sei il re di Israele. Cos'era? Egli vide la parola promessa di quel giorno rivelata. Ascolta, fratello, sorella, la parola promessa potrebbe essere promessa a te e puoi vedere che è l'ora di ciò, ma quando Dio lo rivela, lo interpreta, allora è peccaminoso rifiutarlo. Non fatelo mai. Dio aprì i suoi occhi mostrandogli la parola manifestata che egli aveva promesso che sarebbe avvenuta. Ora lo compie sempre allo stesso modo in cui egli lo fa. Egli non cambia mai il suo sistema nel farlo. No, quindi ricordate sempre lo stesso. Egli promise le scritture per ogni epoca e quando manifesta quella scrittura promessa per quell'epoca, le persone che hanno gli occhi aperti per vederlo sono i soli che lo ricevono. Ora, fratello Branham, dite, si fa tardi, quindi che cosa dirai ora? Qual è la promessa scritturale per quest'epoca? Così possiamo sapere ciò di cui stiamo parlando. Per cosa siamo qui stasera? A cosa serve? Viviamo vicini a qualcosa? Lo crediamo davvero? Abbiamo testimoniato invano? Diciamo di credere che Egli sta venendo? Crediamo alla sua presenza visibile? Crediamo che Egli sta venendo la seconda volta? Oppure ci stiamo facendo prendere in giro? O lo crediamo veramente? Investighiamo le scritture allora e vediamo cos'è promesso per questo giorno. Allora diciamo, come la donna al pozzo, Filippo e gli altri possiamo vedere. Ricordate Ebrei 13:8 disse, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E così egli l'ha promesso. Quella è la scrittura. San Giovanni 14:12 disse, chi crede in me le opere che faccio io le farà anche lui. Sto dando fondamento a qualcosa. Ora in Gioele 2:28 e 2:28 e 2:30 di seguito, egli promise, egli disse, ciò che ha lasciato la ruca l'ha mangiato il bruco e ciò che ha lasciato il bruco l'ha mangiato il tal dei tali. Ognuno di quegli insetti è lo stesso insetto, cambia la sua natura. La ruca e il bruco e così via è in diverse fasi del suo percorso e sta proprio divorando e divorando e divorando e mangiò da quell'albero di Dio proprio fino al ceppo. Allora quell'albero vivrà di nuovo? Ma sembrava un caso senza speranza. Ma Dio disse, io restaurerò, dice il Signore. Tutti gli anni mangiati dal bruco, le ruche, ciò che avevano mangiato lo riporterò di nuovo nella sua potenza. Ciò che hanno lasciato i luterani l'hanno mangiato i metodisti. Ciò che hanno lasciato i metodisti l'hanno mangiato i pentecostali. Ciò che hanno lasciato i pentecostali l'hanno mangiato il tal dei tali. Proprio di seguito avanti, avanti, uno con questo e uno con questo e uno con questo. Questo è uno con questo e uno con questo al punto che è svanito in un mucchio di ismi. Sappiamo che è la verità, mi trovo fra voi e vi amo, ma ricordate in Malachia 4, non Malachia 3 ora, Malachia 4, Dio promise di mandare di nuovo l'unzione e restaurare la fede dei figli di nuovo ai padri. Ed è esattamente ciò che Dio promise, Gioele. Come sarà fatto? Troviamo che Gesù disse in Luca 17, 26 e 30. Egli lo disse nel 27esimo Luca 17. Egli disse come fu ai giorni di Noè. Mangiavano, bevevano, si sposavano, davano in matrimonio e non lo seppero finché non entrò. Così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Ma disse anche come fu ai giorni di Lot. Siete mai tornati indietro? Vorrei avessimo tempo di tornare e proprio rivelarlo. Tornate in Genesi. Quello è lo stesso libro che leggeva Gesù. È colui che stava rivelando di cui parlava. Tornate là dietro. Guardate ciò che disse. E i figli dell'uomo, i figli di Dio si presero le figlie dell'uomo. Donne, la traduzione originale nell'ebraico là dice che erano donne. Presero donne. Vedete, per sé. Proprio guardatelo oggi. Guardatelo sposato. E dare in matrimonio e non lo seppero finché. Guardate qui, guardate l'Inghilterra, questa grande disgrazia. Guardate qui negli Stati Uniti, guardate la prostituzione, guardate ogni cosa. È quasi come il comico ha detto l'altra sera che le donne portano i vestiti così stretti, così immorali quando camminano per la strada. La cosa seguente avranno solo un affare per spruzzare. Non gli serviranno vestiti? È proprio quasi la verità. Guardateli mentre vanno in giro, quanto immorali e sporchi e sudici se ne vanno. E prendete, raccontate una barzelletta e seduti fra gli uomini e qualcos'altro di simile, dicevano, l'unico modo in cui potete dire si vestono come un uomo e l'uomo si veste come una donna. A malapena si tagliano il capello allo stesso modo, lo stesso. L'unico modo in cui potete distinguerli uno dall'altro, se dite una barzelletta sporca, un uomo arrossirà. Le donne no. Sì, e allora le figlie di Sion camminerebbero altezzose negli ultimi giorni, non camminerebbero al seguito del Signore. Non importa ciò che dite loro, potete proprio predicare e predicare e predicare, è proprio come battere contro quel muro là, è una densa oscurità su di loro. Non c'è. Sembra essere difficile trovare un uomo genuino che sia uomo e trovare una donna che sia davvero signora. Guardate le strade oggi e sui nostri schermi e ovunque sia. Questi programmi non censurati, fumare sigarette, maledire, comportarsi male, vestirsi come l'uomo e altro. Gesù disse che quelle cose sarebbero avvenute ed eccole qui. Non hanno bisogno di essere rivelate, sono già rivelate. Ora osservate, egli disse, come avvenne ai giorni di Lot. Guardate la disposizione di Lot. Dio scese e in due uomini scesero a Sodoma e predicarono giù a Sodoma. Un uomo sedeva lassù con Abramo, la chiesa eletta, simbolo del pentecostale chiamato fuori oggi. Non là fuori a Sodoma. Coloro che vivono fra i pentecostali e le donne che si tagliano i capelli. E l'uomo che si comporta male in quel modo e dice quelle barzellette sudice e si comporta male, non sono pentecostali. Stanno solo portando un nome pentecostale. Non sono pentecostali. Genuine signore pentecostali. Sono signore. Genuini uomini pentecostali sono uomini. Le scuole quasi devono chiudere a causa di giovani ragazzi pervertiti, essendo pervertiti e cose del genere. A scuola, omosessuali dappertutto ovunque. È proprio una vista disgustosa. Come avvenne ai giorni di Sodoma, così avverrà la venuta del figlio dell'uomo. Ricordate, notate proprio là, quel 30° versetto, quando il figlio dell'uomo sarà rivelato. L'avete mai notato? Osservate quel 30° versetto. Quando il figlio dell'uomo sarà rivelato nei giorni come avvenne prima di Sodoma. Osservate cosa avvenne a Sodoma. Quest'uomo rimase indietro. Due di loro continuarono a scendere. Parlarono a Lot per portarlo fuori da là. Ed egli non fece miracoli laggiù, solamente li accecarono. Ma questo qui fuori fece un miracolo davanti all'eletto. Egli aveva la sua schiena girata verso Sara e lei era nella la tenda dietro di lui. Disse, dov'è Sara, tua moglie? Disse, lei è nella tenda dietro di te. Ricordate, egli la chiamò Sara, chiamò lui Abraham. Il giorno prima lui era Abramo e lei era Sarai, non Sara. E notate, lui disse, lei è nella tenda dietro di te. E gli disse, vi visiterò. Cos'era ciò? Dio in carne, vi visiterò secondo la promessa. E Sara rise e disse, queste cose sono impossibili. Egli disse, perché Sara rise dicendo, queste cose sono impossibili? Le disse ciò che stava facendo. Egli, essendo la parola in carne umana, conosceva i segreti del suo cuore e disse, tu hai riso. E quando egli fu fatto carne sulla terra, esattamente ciò che egli fece. E cosa disse egli? Quando il figlio dell'uomo viene rivelato negli ultimi giorni, come avvenne ai giorni di Sodoma. Se i sodomiti sono in tutta la nazione, il mondo intero è insudiciato e finito, e vediamo la Chiesa finita, allora è tempo che il figlio dell'uomo riveli se stesso. Lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quella è la promessa di Dio. Osservate ciò che egli disse. Ancora un po' e il mondo non mi vedrà più. Voi però mi vedrete perché io sarò con voi, persino in voi. Voi mi vedrete, il credente, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Sì, ancora un po' e il mondo non mi vedrà più. Non può vederlo. I loro occhi sono accecati. Ma quando vedete il figlio dell'uomo rivelato, la parola è tornata in carne umana. Un uomo che mangia carne di vitello, beve latte di mucca, mangia focacce fatte sulla terra e fu chiamato Elohim. Amen. Un uomo con addosso vestiti impolverati, Dio manifestato in carne. Egli era là sulla terra, manifestato nella carne, disse, come avvenne ai giorni di Sodoma, quando il figlio dell'uomo sarà rivelato negli ultimi giorni, il mondo sarebbe stato in una condizione di Sodoma, ed eccolo! Fratello, sorella, signore e signori, qualsiasi cosa possiate essere, questa è l'ora, e l'interpretazione appartiene a Dio. Possa Dio aprire i nostri occhi ciechi per una promessa della Scrittura, sapere che viviamo negli ultimi giorni. Amen. Chiniamo i capi. Padre Celeste, potrebbe essere detto tanto, questo è sufficiente. Mi fermerò, Signore Dio, il quale hai fatto la promessa. Vieni sulla scena, Signore, rivelalo. La nostra carne non vale niente, la nostra carne è debole ed è scadente, Signore. Non è che ci sia qualcuno degno, non siamo degni, Signore. Ma Tu l'hai promesso e l'ora è giunta. La parola si trova davanti a noi. Cammina con noi, Signore, stasera, e fai qualcosa come hai fatto quando in passato eri qui sulla terra 2000 anni fa, affinché questa Chiesa possa sapere che vivi per sempre, che Tu sei lo stesso ieri, oggi e in eterno, e hai promesso che le opere che hai fatto sarebbero state ripetute. Il figlio dell'uomo sarebbe stato rivelato negli ultimi giorni come avvenne a Sodoma. Signore, Tu non menzionasti mai quello in merito a Lot, in merito a Noè. Non menzionasti mai che Ti saresti rivelato al tempo di Noè, ma dicesti come avvenne a Sodoma, quando il figlio dell'uomo viene rivelato. Oh, può, Signore, lascia che i lettori della Bibbia qui stasera vedano la verità. Fai loro vedere che Malachia 4 e questa unzione deve arrivare e per restaurare di nuovo quella fede che una volta i padri videro, la rivelazione di Dio in Cristo. Ora possano vedere la rivelazione di Dio negli esseri umani. Cristo manifestato nella carne della sua Chiesa che cammina fra noi. Concedilo, Signore, le promesse che hai fatto e le promesse che manterrai, e affido me stesso con la parola, con la Chiesa, con tutto a Te ora, nel nome di Gesù Cristo. Con i capi chinati ci sarebbero alcuni qui, prima di tenere la fila di preghiera, che direbbero, fratello Branham, io non sono cristiano, io voglio essere salvato, prega per me. Vuoi, fratello Branham? Alzate la mano. lo farò. Se siete solo qui e non cristiano, Dio ti benedica, Signore. Dio ti benedica, giovanotto. Dio ti benedica, Signore. Questo è buono, solo Dio ti benedica, Signora. Dio ti benedica, Signora. Dio ti benedica. Ecco, sì. Dio ti benedica. Là, dietro, Signore. Dio ti benedica. Quello è buono. Qualcun altro alzi solo la mano, dica, non sono cristiano. Dio ti benedica. Ti ho visto là dietro, giovanotto. Dio ti benedica. Proprio là in fondo. E qui in fondo, nell'angolo, sì. Dio ti benedica. Non sono cristiano, fratello Branham, ma credo che tu stai dicendo la verità. Credo sia la verità. Credo che la promessa lo dica. Ho letto e vedo che la promessa l'ha promesso. Non l'ho mai visto, ma io lo credo. Dio ti benedica, giovane signora. Solo un altro, quando alzate il braccio, quello fa qualcosa per voi, certamente lo fa. Vi dà una sensazione di aver fatto qualcosa di giusto. Non c'è una persona che alzi le mani, vi vedo molto in fondo, sì. Non c'è una persona che possa alzare le mani, ma Dio vi benedica, vi vedo là ancora, e voi qui, sì, mai. Va bene, ricordate, se manco di vedere la vostra mano, egli vi vedrà. Egli sa tutto di ciò. Ricordate, egli sa. Dio ti benedica, giovane sorella. Egli lo sa. Nostro Padre Celeste, sono tuoi ora. Non avrebbero potuto alzare quella mano. C'è qualcosa che ha detto loro di farlo. Eppure, forse, nessuno di loro ha mai visto i segni straordinari, visibili della tua presenza qui sulla terra negli ultimi giorni. Ma lo vedono qui. La Scrittura ha detto così e possano comprendere stasera, poiché persino la Bibbia è stata predicata per tutti quegli anni e tuttavia la gente non crede. Ma quando tu trovasti Cleopa e il suo amico e poi ti voltasti e facesti qualcosa proprio nel modo in cui l'avevi fatto quando tu eri vivente sulla terra prima della crocifissione, riconobbero che quello era lo stesso Gesù. Ora, Signore, fai lo stesso per noi stasera. Fai stasera per queste persone malate, proprio come hai fatto prima della tua crocifissione. Allora, dopo 2000 anni, uomini e donne sapranno che tu sei vivente. Ti aspettiamo, Padre, tramite il nome di Gesù. Amen. Ora per voi che avete alzato le mani, voglio che siate seduti davvero riverenti per alcuni minuti. Chiamerò una fila di preghiera. Non dico che Dio lo farà, ma voglio farvi una domanda solenne, gente. E ci sono diverse centinaia qui, o 500 o 600 o qualsiasi cosa sia. Guardate, quelle sono molte persone. Ma guardate, voglio chiedervi qualcosa. Siamo responsabili verso Dio. Lo siamo. Ed egli è responsabile per la sua parola. Ora, se egli fa vivere di nuovo quella parola, voi, voglio che ognuno che ha alzato la mano, e voi che non avete alzato la mano, immediatamente dopo venite qui e state all'altare, non appena preghiamo per i malati. Dov'è Billy? Uno, biglietto di preghiera di da 1 a 100? Bene, lasciate, siamo di fretta così, inizieremo proprio dal numero 1. Biglietto di preghiera di numero 1, chi ce l'ha? Alzi la mano. Guardate il vostro biglietto di preghiera, guardate cos'è. Se non potete camminare, bene, alcuni di voi scendano là, così lui di numero 1, 2, 3, 4, 5. Alzatevi proprio qui se volete. 1, 2, 3, se non potete camminare, alzate le mani e vi porteranno. 1, 2, ne vedo solo uno fino ad ora. Vorreste venire velocemente, proprio più velocemente possibile. 1, 2, 3, 4, 5. Se qualcuno lo dicesse in spagnolo, vedo che ci sono molti spagnoli. Di 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Bene, ce ne sono 3. 1, 2, 3. 4, ce n'è un altro. Numero 5. Chi ha il biglietto di preghiera numero 5? Alza la mano, qualcuno. Come lo direste in spagnolo? È quello il biglietto di preghiera numero 5, signore?
Numero
5. L'ha sentito, grazie. 1, 2, 3, 4. Poi, ebbene, chi manca? Ce ne sono 5? Sì, lo vedo ora. Non l'ho visto là in piedi. Bene, 6, 7, 8, 9, 10. Dite, ora state qui solo un minuto. 6, 7, 7, 8, 9, eccolo, 11, 12, 13, 14, 15. È buono, va bene, solo un minuto. Chiamiamone altri 17, 18, 19, 20, da 1 a 20. Iniziamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, eccolo. Bene, va bene, quello è sufficiente. Iniziamo con quelli. Grazie, fratello. Quanti qui non hanno un biglietto di preghiera, alzate la mano, e non di meno sono malati. Ora ricordate, non dovete essere quassù. Non dovete essere qui. Credete soltanto. Ora che tutti siano davvero riverenti, chiederò nel nome di Gesù che nessuno si agiti per i prossimi circa 10 minuti, 15 comunque, 10 o 15 minuti, solo diamo a Dio quel grande rispetto. Tutti si mettano comodi, ora restiamo molto tranquilli ora. Solo un momento ed egli terrà la fila qui. Ora, mentre lui, loro aspettano là, ascoltatemi attentamente ora. Ora, comprendete dove mi trovo qui? Quanti comprendono ciò di cui ho predicato, vedete? E ho affermato che egli è risorto dai morti. Ora egli è risorto dai morti e ha promesso di fare questo. Ora non c'è stato in alcun anno, fin dagli apostoli, fino a questo tempo, per quanto ne sappiamo, se non che egli promise in questo tempo. Il figlio dell'uomo sarebbe stato rivelato come avvenne a Sodoma. Ora leggete quello in Luca 17, circa il 20 fino al 30, e vedrete se non è giusto. Egli lo promise. Leggete Malachia 4. Non mescolatelo con Malachia 3 ora. Malachia 3 era Giovanni Battista, vedete? Ma Malachia 4, appena questo è finito, i giusti cammineranno sui malvagi e il mondo fu arso dal fuoco, vedete? Non è mai successo ai giorni del tempo di Giovanni. Ci aspettiamo quella grande unzione sulla Chiesa. Quello rivolgerà i cuori di nuovo alla dottrina originale dei padri, di nuovo alla vera Pentecoste genuina. Bene, siate riverenti. Billy, fai un grido appena li avrai tutti allineati laggiù. Bene, tutti pronti? Ok, ora, davvero riverenti. Qualcuno vi aiuterà camminando a fianco. Ora, tutti siano davvero tranquilli solo per pochi minuti. Voglio che mi facciate una promessa. Ho promesso a Dio che io, ed egli conosce il mio cuore, ed egli conosce il vostro. Ora, sono obbligato solo a dire questo, ciò che è verità. È tutto quello che sono obbligato a fare. Dio l'ha scritto, non io. Non sono io. Non sono io. È la Bibbia, lo sapete. Ora, se egli lo rivelerà, quello non lo porterà proprio qui vivente fra noi? Vedete? E se non aveste il senso della vista, nessuno lo avesse, usciste fuori alla luce del sole. A volte non sapreste dove stareste camminando, perché sareste ciechi. E camminate alla luce del sole, sentite qualcosa di vero attorno a voi molto calda. Poi dopo un poco camminereste all'ombra e direste, ora non c'è. Se nessuno avesse mai saputo cos'è il sole, non avesse mai avuto il senso della vista. Vedete? Non sapreste cosa sarebbe. Qualcuno dice, quella è la luce del sole. Cos'è la luce del sole? Cos'è la luce? E cos'è il sole? Vedete? Non avete mai sentito di ciò. Vedete? Ebbene, una luce che scende. Cos'è una luce? Vedete? Ora è quel modo. Sentiamo la presenza di Dio, allora, e non la sentiamo, allora entriamo in quello, vedete? E siete in una dimensione che vedete. Potete dire ciò che è, vedete? Sapete cos'è quello. Ora, se Dio è risorto dai morti di qui stasera, egli l'ha promesso. Ora, il suo corpo fisico siede sul trono di Dio. Egli prese, si sedette sul trono di Dio. Ma lo Spirito Santo è qui, che è Cristo in forma di spirito. La parola Cristo significa l'unto, e quell'unzione che era su di lui è sulla Chiesa, tutti noi. Ora continua proprio ad avanzare dalla giustificazione, santificazione, il battesimo dello Spirito Santo, restaurazione dei doni, proprio del continuo, verso la sua cima, giusto? Arriva sempre nella minoranza, ora sono insieme. Ed ora c'è una Chiesa, ed ora una sposa uscirà dalla Chiesa, vedete? La Chiesa passa attraverso attraverso il periodo della tribolazione, non la sposa. Scusatemi, non devo predicare dottrina, scusate. Bene, questa è la signora, vieni qui. Notate, non credo ci sia una persona a cui sto guardando qui dentro che conosca. Se ognuno di voi qui mi è estraneo, alzate le mani. Sapete che non so nulla di voi. Così le persone che sono qui sono estranee. Ora, per favore, non spostatevi in giro. Sedete in silenzio, volete? Tutti quelli che sono nella fila di preghiera che non mi conoscono e sanno che non so nulla di voi, alzate le mani. Eccoci. Ora, qui è seduto un gruppo di ministri, vedete? È solo proprio qui dove noi tutti possiamo vederlo, capite? Ora, questa signora qui mi è estranea. Ora, chi mai ne capisca? Il tecnico. Osservi quel microfono ora. Bene, ora le parlerò. Qui, eccolo tornare, San Giovanni 4, dove Gesù parlò alla donna e le disse qual era il suo problema. E lei credette che era il segno del Messia. Se quello era il segno del Messia allora, è ancora il segno del Messia, perché egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E così si incontrano, così. Ora, io non sono Gesù, e senza dubbio questa donna qui non è quel tipo di donna, ma ciò che cerco di dire è lo stesso. Qui c'è un uomo che incontra una donna, e poi là qualcosa che non va, e se qualcosa verrà qui per rivelarlo, quello mostra che deve essere Dio. Ora, non saprei, perché io non ho mai visto la donna in vita mia, vedete? E lei ha alzato la mano che io non la conoscevo, e lei non conosce me. Ed eccoci stare proprio qui. Ora voglio solo parlarti un minuto dopo aver parlato così, predicando, sorella. E se quello è, quindi, vedi, una cosa è predicare, un'altra è l'unzione, qualcos'altro. Ora, se il Signore Gesù potesse spiegarmi o mostrarmi tramite una visione qualcosa che tu vuoi, qualcosa che forse potrebbe essere una malattia, potrebbe essere finanziario, potrebbe essere domestico, potrebbe essere per qualcun altro. Non so neanche, vedi? Non ne ho idea. Ma se egli mi dicesse qualcosa che non va, o qualcosa che non va nella tua vita, o qualcosa del genere, e si trattasse che fossi terribilmente malato, o qualcun altro che fosse malato, o qualcosa non andasse, se egli lo dicesse, sapresti se fosse vero o meno. Tu puoi dire se è vero o meno. Ebbene, se egli sa cosa è stato, allora egli certamente sa cosa avverrà. Se egli può dire il passato, egli può dire il presente e il futuro. Ora, ti farebbe credere con tutto il cuore affinché tu possa ottenere ciò che stai chiedendo? Farebbe credere all'uditorio. La Ferrara, cos'è questo? Ora, non muovetevi in giro ora. Sto solo aspettando e guardando per vedere ciò che egli mi dirà, perché non lo so. Io solo riunione dopo riunione divento nervoso, sapete? E il predicare e sbrigarsi. E osservate, questo è ciò che avete promesso e dovrei farvi uscire da lì alle 9:30. È quasi quell'ora adesso. Mi rende nervoso, quindi devo solo calmarmi, vedete? È un dono, non è qualcosa come il prendere un coltello e tagliare qualcosa. Quello non è un dono. Un dono è togliersi di mezzo in modo che lo Spirito Santo possa usarvi. Ed è l'unica cosa che devo fare, è togliere William Branham dalla scena, vedete? Così Dio può entrare. Ora, nel nome di Gesù Cristo, prendo ogni spirito qui dentro, sotto il mio controllo, per la sua gloria, affinché la parola che ho predicato possano essere manifestate.
My. If you'd tell me that tomorrow morning and go to the presidential graveyard and raise up George Washington, I'd take him with it. Just what he's saying now. I don't know what he's saying, but what he says, it'll be truth.
Egli è qui ora, io vorrei potervi dire come avviene, mai, oh mai. Se egli mi dicesse di andare domani mattina al cimitero presidenziale e risorgere George Washington, vi direi di venire a guardarlo, solo ciò che egli dirà ora, vedete? Non so ciò che egli dirà, ma ciò che egli dice sarà la verità. La signora soffre di problema ai suoi occhi. Lei ha un problema con gli occhi. La sta infastidendo. Lei ha un problema alla schiena che la infastidisce. Lei è nervosa, estremamente nervosa. Giusto? Non è giusto? Se è giusto, alza la mano. Senti, un'altra cosa, sei un qualche tipo di ministro, sei come una donna, sei una donna predicatrice, ecco cos'è. Ora, credi con tutto il cuore, vai e potrai avere ciò che hai chiesto. Lo credete? Vieni, Signore, siamo estranei uno all'altro, immagino. Il Signore ci conosce entrambi. Credi che Dio possa dirmelo? Ora, quella era una donna, qui c'è un uomo. Credi che Dio possa dirmi qual è il tuo problema? Ti indurrebbe a credere. Soffri di nervosismo, hai anche un problema con gli occhi, diventano sempre più offuscati, lo sono diventati da molto tempo. Un'altra cosa, vedo qualcosa sul tuo braccio. Oh, è la tua alta pressione sanguigna, ecco cos'è, hai alta pressione sanguigna. È così, vero? Ebbene, alza la mano se quelle cose sono giuste. Più gli si parlasse, più si saprebbe, vedete? Ora osserva, guarda, osserva, abbassa pure la mano. Non ne abbiamo troppi là, abbassa pure la mano. Ora, non so cosa gli ho detto, ma è registrato là, vedete? Ecco, com'è sul nastro. Non so cosa egli ha detto. Ma vediamo ora. Sì, sono gli occhi. Quello è per una cosa. E poi un'altra cosa. Hai un grumo sanguigno ed è nel cervello. E hai avuto un ictus. Quello è vero. Ebbene, credi ora? Credi che starai bene? Credi che è Dio che parla, non io. Bene, allora vai, credilo. E tutto ciò che devi fare è solo credere. Se solo possono credere, è tutto. Se solo credono, è concluso. Come va? Credi che Dio può rivelarmi il tuo problema? E se gli può, ti farà credere a Lui? Lo farebbe. Di cosa hai paura? Non lo sai, è così? È proprio come oscurità, nervosismo. E poi un'altra cosa, hai un problema al collo. È così, il tuo problema è al collo. Poi hai qualcuno in cuore per cui stai pregando, stai avendo molti problemi con ciò, ed è per l'alcol. È tuo marito, lui è un alcolizzato, e stai pregando per lui. Credi per lui? Allora pregherò che Gesù Cristo faccia queste cose per te. Bene, credete? Ora, quello praticamente proprio, quei due, tre o cosa, quattro, quello che sia passato, e quanto Gesù ha fatto nell'intera Bibbia, vedete? È così. Lo fece ad una donna, disse a quella donna quell'unica cosa, e scesa a Sicar. Egli non disse un'altra cosa a nessuno laggiù, ma loro credettero per la testimonianza della donna. Sì, quella donna non deve testimoniare a voi. Voi stessi siete stati proprio qui a guardarlo. Dovete proprio credere. Certamente alcuni non crederebbero. Non c'è niente in loro con cui credere. Come va? Ora siamo estranei. Non sarei una persona terribile a stare qui se un'amabile donna dai capelli grigi così e pensare alle cose e la mia stessa cara madre avrebbe avuto circa quell'età. E lei è morta solo un paio di anni fa. E se potessi fare qualcosa per aiutare quella povera signora, lo farei. So se lei è malata, se potessi prendere e spingere una monetina con il naso in giro per questa città, lo farei. Non mi importa chi riderebbe di me, io vorrei che lei stesse bene. Se potesse aiutarla, lo farei, ma non posso aiutarla. E per quanto egli l'abbia fatto, Dio l'ha già compiuto, ed egli vi ama più di quanto vi ami io. Egli è morto per voi, e io non sono morto per voi, ma egli vi ha amati abbastanza da morire per voi. Ma poi egli mi ha rimandato solo un piccolo dono. Egli ha mandato il vostro pastore qui per pregare e imporre le mani sui malati. E vedete, quello è stato fatto così tanto nel risveglio, poiché quello è in certo modo nel passato, sapete? Ed ora si alza su qualcun altro. Sapete cosa intendo? Una ramificazione, qualcos'altro. Ora, se il Signore mi rivelerà qual è il tuo problema, crederai che sono suo profeta o suo servitore? Credi che è lui? Tu ebbene, grazie, sorella. Ora, credo che quel problema ai reni di cui hai sofferto ti lascerà. Lo credi anche tu? Hai una richiesta in cuore che vuoi chiedermi? E se rivelassi quella richiesta prima che tu mi chieda, lo faresti? Ti farebbe credere di più? Vuoi che preghi per tua figlia? Lei non è qui. È così. Vuoi che riveli qual è il suo problema? È un forte nervosismo. Ora, credi e lei starà bene, vedi? Dio ti benedica, sorella. Se puoi credere, tutto è possibile. Vedete? Cosa fa la parola di Dio? Vedete, se questi ministri non dicono questo, la Bibbia ha detto in Ebrei, Nuovo Testamento, quarto capitolo, la parola di Dio è più affilata di una spada a doppio taglio, taglia in profondità, persino fino al midollo dell'osso, è un giudice dei pensieri, gli intenti del cuore. È giusto, fratelli? Vedete che cos'è? È la parola assegnata per questo giorno. La parola assegnata per questo giorno che adempie questa promessa. Quando il figlio dell'uomo sarà rivelato, i giorni di Sodoma, tutte queste altre cose promesse. Eccola, è la parola di Dio che viene rivelata, perché è la parola stessa che discerne i pensieri che sono nel cuore. Vedete? È esattamente giusto. Ora questa signora, non la conosco, un'altra persona dall'aspetto gentile. Cosa sarei io? Una persona terribile, se potesse aiutare. Ora, solo un momento, qualcun altro, era un uomo, era apparso un uomo, e qualcuno nella platea che prega, solo abbiate fede. Io ora vedo e dovrò proprio dire ciò che sto vedendo, vedete, è tutto ciò che posso dire, è ciò che vedo. Stai soffrendo di una malattia allo stomaco, è nel tuo stomaco. Poi vuoi farmi una richiesta ed è per tua madre. Lei non è qui, ma è malata. Vuoi che io preghi per lei? Non è così? Hai un'altra richiesta. È qualcuno che non è qui, è molto lontano da qui. E vedo che è in un altro paese. È molto lontano da qui ed è una persona giovane, un bambino con un tipo di malattia tropicale, Sud America, esatto, dipende da te, è esattamente la verità, giusto? Ma credi ora con tutto il cuore, io non guarisco, lui ha già guarito, non potete comprendere che di nuovo la sua presenza? Dovrò proprio continuare ad andare avanti e avanti. Ora ha iniziato ad accecarmi un poco, vedete? Dite, quello? Ebbene, fratello, sorella, Gesù una donna toccò la sua veste, egli si girò e vide cos'era, e disse, virtù è uscita da me. E così? Ebbene, quello era Dio. Che ne è di me, un peccatore? Dovete credere. Non dubitate, credete. Questo è, credi? Una giovane donna, e credi che Dio può rivelarmi qual è il tuo problema? Ebbene, vorresti, lo accetterai e crederai con tutto il tuo... Sai che sarebbe vero, vedi? Ora, la prima cosa che è il tuo problema è nella tua schiena. Hai un problema alla schiena e poi hai un grande desiderio in cuore di qualcosa. Quello è, stai cercando il battesimo dello Spirito Santo. È esattamente giusto. Lo credi? Ebbene, lo riceverai. Amen. Ora vai avanti e credilo con tutto il cuore e riceverai il battesimo. Credi che Dio può guarire quell'artrite e sanarti? Ora continua proprio a camminare e ringraziare Lui. È così. Ora, vedi, se solo crederai. Bene, Signore. Vorresti venire, Signora, proprio come eri seduta là, per favore. Vuoi venire? Credi con tutto il cuore? Ora, ecco il modo. Allora non avrai l'artrite. Non sarai storpia con ciò. Solo vai per la tua strada e gioisci. Anche il problema di quella signora si ferma. Vai solo. Tanto ringrazia il Signore dicendo lode a Dio. Bene, bene. Ora credi tu seduta là, Signora. Credi? Bene, Signore. Ora quel problema di donna che hai avuto, problema femminile, da lungo tempo. Solo credi con tutto il cuore e vai e starai bene e non lo avrai più se lo crederai. Devi crederlo. Bene, portatela, signora, la ragazzina. Vieni qui, cara. Ora, sorella, qui. Le prenderò la mano solo un minuto. Vieni qui, cara. Pensavo fosse quello. A volte soffochi, non è così. Non puoi quasi respirare. Quella vecchiasma è davvero forte, ma Dio può guarirla. Non lo credi? Signore Gesù, prego che tu guarisca la bambina. Non dubitare, sorella, la lascerà. Vai e credi ora con tutto il cuore. Dio guarisce il diabete. Egli può fare qualsiasi cosa voglia fare. Non lo credi? Credi che egli ti guarirà. Bene, di grazie, Signore. E prosegui, proprio, gioisci soltanto. Solo un minuto. Continua a vedere un uomo che sale qui. Vedo, eccolo, piccolo tizio seduto là, che tiene un ragazzino fra le braccia. Credi, Signore? Ti sono estraneo. Credi che Dio può rivelarmi ciò che vuoi? Vedi, tu hai toccato lui. Io non ti conosco. Ma soffri di un problema, una malattia ossea. È così. Il tuo ragazzino ce l'ha. Il tuo ragazzino seduto vicino a lui ce l'ha. Quella seduta vicino è tua figlia. Lei è nelle sue braccia e ha gli occhi strabici. Se è così, alza la mano. Ora credi? Non dubitare, abbi fede in Dio. Solo non dubitare. Credi soltanto. Tutto è possibile per coloro che credono. Perché stai piangendo, piccola signora seduta là, alla fine, con il fazzoletto sulla faccia piangendo? Credi che sono suo servitore? Credi che Dio può rivelarmi qual è il tuo problema da qui? Hai un problema spirituale su cui stai meditando. E così sarà tutto sistemato. Andrà tutto bene. Quella signora seduta là vicino a te, hai appena parlato con lei un minuto. Lei ha appena messo il suo fazzoletto sul volto. Credi che Dio può dirmi qual è il tuo problema, sorella? Mi crederai come suo profeta, suo servitore? Lo farai? Bene, quel problema sinusale che ti ha infastidito, lei se ne andrà se solo lo crederai. Lo crederai? Se lo vuoi, alza la mano, di, lo credo. Vuoi mangiare la tua cena per quel problema allo stomaco, signora, qui vicino? Credi anche tu con tutto il cuore? La signora vicina ha un problema spirituale e hai anche un'eruzione cutanea che ti dà fastidio. Hai una figlia che ha pure un'eruzione cutanea. Non è così? Sì, signore. È iniziata, lo credi? Bene, puoi essere guarita, se lo credi. Benedite da questa parte. Qui, vedete, questo piccolo uomo messicano seduto qui alla fine, che mi guarda fisso. Non vedete quella luce sospesa su di lui? L'uomo al di sopra di quello è oscurità. Vedete, ciò che c'è attorno a lui, quella è epilessia. Credi che Dio può guarirti dall'epilessia, signore? Lo credi? Bene, egli lo farà. Dite, l'uomo piccolo là vicino a te, il piccolo spagnolo, ha un'ernia. Credi che Dio può guarire quell'ernia, signore? Lo credi con tutto il cuore? Lo credi? Il vicino ha un problema allo stomaco. Tu che annuisci con la testa là, hai un problema allo stomaco. Credi che Dio ti ha guarito? Allora vai a mangiare la tua cena, egli lo farà. Ditemi cosa stanno toccando dappertutto l'uditorio. Cos'è? È la manifestazione della parola di Dio. Lo credete voi stessi? Lo credete? Dove sono alcuni di loro qui? Qui, qui c'è un uomo sdraiato su una lettiga. Signore, non ti conosco, non ti ho mai visto, mi credi? Credi che ciò che hai sentito è la verità? Lo credi con tutto il cuore? Se Dio mi dicesse qui cosa non va in te, vorrai tu, lo crederesti? Ti dirò qualcosa ora. E tu lo sai, seduto vicino a lui. Lui è adombrato a morte. È cancro. E sei un ministro del Vangelo. Ti vedo stare sul pulpito. Ed è così. E sei di fuori città. Ora credi con tutto il cuore. Credi con tutto il cuore. Perché rimani disteso là fino a che morirai? Vedi? Non puoi perdere. Ci furono dei lebbrosi. Ricordi la storia? Quando Samaria fu assediata, quei lebbrosi entrarono là. Dissero, perché restiamo qui fino a che moriremo? Se sediamo qui, moriremo. Se andremo nella città, moriremo. Il dottore ha fatto tutto ciò che poteva fare. Non si può fare nulla. È la sua risposta in merito. Hai solo una possibilità. Quei lebbrosi ebbero una volta la possibilità. Se fossero scesi nella casa del nemico, se li avessero salvati, avrebbero vissuto. Se non l'avessero fatto, sarebbero morti comunque. Ma tu non sei chiamato alla casa del nemico. Sei nella presenza del tuo Dio. Ti aspetti di... Perché non ti alzi e prendi quella lettiga e vai a casa nel nome di Gesù Cristo e credilo, e vai a casa e credi di essere guarito. Gli altri crederanno alla stessa cosa? Se lo fate, alzatevi in piedi. Chiedo a quelle persone che hanno alzato le mani se volessero essere salvate e volessero accettare Gesù Cristo. Voglio che veniate qui e restiate qui vicino a me solo un minuto. Verrete ora? Avvicinatevi qui, voi che avete creduto e volete accettare Cristo. Non sarete mai più vicini a Lui finché lo incontrerete visibilmente. Ricordate la parola e ho predicato, Dio l'ha confermata essere la verità. Venite, avvicinatevi da questa parte tutti voi. Ognuno che non conosce Cristo, che ha alzato le mani, venga qui. Dite che eravate peccatori e volevate essere salvati. Venite qui e state un minuto in piedi per la preghiera. Lo farete? Verrete mentre egli è così vicino? Intendete di poter vedere qui la parola predicata, vedere Dio voltarsi e dire che quella parola è la verità. Sono io, mi trovo qui, lo stesso Dio che ti giudicherà, e poi tirarsi indietro? Non fatelo, potreste tagliarvi fuori per sempre. Vedete, ce ne sono tre di loro qui in piedi. Ce ne sono circa 2 dozzine. Venite proprio ora, volete? No, nessun cantico. Non ci deve essere un cantico. Cristo è il vostro cantico. Cristo è la vostra convinzione. La parola è ciò che lo dice. È così, ecco venire 2 giovani uomini. Venite proprio fuori, voi che siete peccatori. Scendete proprio qui solo un momento, volete? Proprio mentre mi sento guidato, ho fermato quella linea di preghiera per questo scopo. Venite qui ora, venite proprio qui. Arriveremo alla fila di preghiera, solo... Eccosi, sì, Signore, venite proprio qui. Giovani, proprio in questo giorno, quando questi giovani vengono in questa grande ora, quando ci sono ancora adolescenti che infuriano nell'immoralità, queste persone vengono per... E confido che Dio ne farà dei tali esempi al punto che il vicinato, dove le persone vedranno che Gesù Cristo salva ancora i perduti. Non volete venire? Venite fuori, dove vi trovate? Spostatevi giù qui, solo un momento. Eccosi, Dio vi benedica, ragazzi. Va bene, salite proprio e rimanete in piedi. Venite, venite. Proprio in fondo, alcune persone molto indietro hanno alzato le mani. Non volete scendere ora? Vi sto quasi persuadendo. Sono... La parola si trova all'esterno che bussa cercando di entrare. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno aprirà ed entrerà, mi farà entrare. Io cenerò con lui e lui con me. Non volete venire? Scendete proprio ora, state qui in piedi. Guardate, la parola è stata predicata, è stata dimostrata. Cristo è risorto dai morti. Qui, egli sta facendo proprio ciò che disse avrebbe fatto. Non collegate ad organizzazioni, denominazioni per portarvi in qualcosa. Quella è la vostra scelta. Voglio che prendiate Cristo ora. Venite, non volete? Ce n'è un altro? Dio ti benedica. Eccosi, portatelo proprio quassù. Fratelli, vorreste scendere qui? Ora, questi saranno membri delle vostre chiese. Scendete qui. Venite, qualcun altro. Proprio nella presenza di Cristo posso proprio sentire lo Spirito chiamare nel mio cuore. Certamente, se lo sta facendo nel mio cuore, c'è qualcuno nella platea che dovrebbe venire. C'è uno sviato nella platea che dovrebbe venire? Vieni, stai qui. Lo farai, qualcuno di voi. Sviato, vuoi venire? Eccosi, Dio ti benedica. Vieni, eccolo, scendi proprio qui. Certamente è quel modo. Sii un vero uomo, una vera signora. Dio ti ha fatto una signora, Dio ti ha fatto un uomo. Quella è virtù, quella è forza. Venite ora, non volete? Venite, state in piedi qui attorno. È così. Dio vi vuole nella sua presenza divina. Ricordate, lo stesso tramite chi Dio giudicherà il mondo? Gesù Cristo. Chi ha promesso di fare questo negli ultimi giorni, di rivelare se stesso? Gesù Cristo. Non sono io, è Cristo. Oh. Cristo è colui che è qui a rivelare se stesso, umiltà, come egli era uscito dal nulla, come fece lui, entra in noi, come egli era, egli è Dio. Ora ognuno di voi ministri si riunisca proprio attorno a queste persone, proprio velocemente ora, scendete proprio qui fra loro, state proprio attorno a loro, pregheremo per loro. Qualcun altro vuole venire a questa preghiera? Solo un momento. Bene, questi saranno membri della vostra chiesa, amici. Questo sarà... Voi dovrete portarli da qui in avanti ora. Vedono il Signore Gesù nella sua potenza, della sua risurrezione. Essi sono qui per diventare membri della vostra chiesa. Battezzateli nel battesimo cristiano. Portateli nella vostra comunione. Sono vostri ora. Da qui in poi siete i custodi della locanda. Chiamiamo tutti i capi, ognuno che è cristiano nella platea, che è sincero. Offra una preghiera per queste persone e se questi ministri vogliono portarli nella stanza dove possono essere istruiti ulteriormente, bene. Padre Celeste, questi sono i risultati della riunione. Ecco venire peccatori, 15 o 20 di loro riuniti attorno all'altare, vogliono dare i loro cuori a te. Io prego, Padre, che tu li riceva nel nome di Cristo Gesù, il Signore. Prego che tu li riceva, dia loro vita eterna. Sono la tua eredità, Signore. Ogni persona qui dentro che ora è malata, imponga le mani una sull'altra. Allungatevi, imponete le mani e iniziate a pregare uno per l'altro. Imponete le mani uno sull'altro, iniziate a pregare uno per l'altro. Ministri, imponete le mani su queste persone qui. Eccolo, ci sono potenza e gloria e benedizioni su di noi e Satana è sconfitto nella presenza di Cristo.